Parte seconda, pagina 230, il lager di Katowice. Il campo, situato alla periferia della città presso uno stagno ancora gelato, era chiuso, come gli altri, da un recinto di reticolati. Durante l'occupazione dei tedeschi, vi erano stati alloggiati i prigionieri russi che lavoravano nella vicina miniera di carbone ed ora serviva da ricovero per tutti coloro che la rapida avanzata dell'esercito sovietico aveva strappato alle grinfie dei nazisti. Il lager, di dimensioni limitate, era costituito da alcune costruzioni in muratura lunghe e basse, comprendenti ciascuna una ventina di stanze al piano terra, divise da un lungo corridoio. Qui, per la prima volta, si era tenuto conto della nazionalità nell'assegnare i posti, così che venne a trovarmi solo fra gli italiani, l'unico conforto che mi fu concesso durante il soggiorno, non certo comodo, al campo di Katowice. Spiritualmente, se non altro, mi sentii subito a mio agio, direi quasi tranquillo, ritrovandomi in un gruppo di gente che parlava il mio stesso linguaggio. Oltre a un piccolo nucleo di lavoratori italiani che già si trovavano sul posto, nello stanzone in cui venne sistemato c'erano Bassi, Piazza, Luzzatto, Sonnino, Bindenfeld. Nelle camerate attigue c'erano altri reduci da Auschwitz, tra cui Leonardo De Benedetti, Primo Levi, Remo Iona, Cesare Segre, Nello Perugia e l'italo-russo Landmans. Le camerate erano confortevolmente riscaldate da grandi stufe che ingoiavano abbondantemente il carbone fornitoci gratuitamente dalla vicina miniera, ma quel gradevole tepore lo si pagava a caro prezzo, perché snidava dai suoi recessi un numero inverosimile di cimici denutrite e fameliche che costituivano un vero tormento. Avevo scelto la cuccetta sul ripiano alto del castello, immaginando che le cimici salissero dal pavimento sconnesso, ma mi sbagliavo. Quei maledetti parassiti ci piombavano addosso in picchiata dall'alto, voracissimi, assetati di sangue, anche del mio, per quanto così scarso e acquoso. Le chiamavamo paracadutiste, sforzandoci di prendere la cosa sul ridere, anche per vincere lo schifo. E pensare che si era ancora nella stagione fredda. Chi avrebbe potuto salvarci da quel flagello biblico durante i mesi estivi? Nelle camerate in fondo al lungo corridoio c'erano un nucleo di militari italiani reduci dalla Grecia ed un gruppo di civili ex lavoratori della Todt. Anche costoro, trasferiti in Germania dai nazisti per essere utilizzati nelle industrie belliche o nei lavori agricoli, erano stati liberati dalle armate russe nella loro avanzata impetuosa. E c'era anche un ufficiale riservato alla ragioneria Riva, un milanese che aveva funzioni di capoblocco. Non ho mai saputo se la sua promozione a quella carica fosse stata decisa dai russi oppure se si trattasse di un'autoinvestitura, visto che Riva non aveva alcuna qualifica militare. La sua opera comunque si dimostrò opportuna per ottenere una certa disciplina fra tanti italiani di così varie origini e provenienza. Riva manteneva i contatti con la Kommandantur sovietica e sovrintendeva la giornaliera distribuzione dei tagliandi per il rancio. Questi talloncini, che i sovietici riconoscevano validi, erano semplici cartoncini contrassegnati da timbri di reggimenti italiani dell'Armir e chissà come capitati nelle mani dei russi e in seguito in quelle del nostro capoblocco. Inoltre Riva aveva costituito un piccolo stato maggiore che, per quanto formato in gran parte da reduci del carcere milanese di San Vittore, teneva l'amministrazione con discreta efficienza e onestà. Negli altri blocchi del lager erano sistemati gruppi di diverse nazionalità, mentre francesi, cechi, jugoslavi erano alloggiati in un moderno fabbricato scolastico. Tale speciale trattamento era riservato agli appartenenti a nazioni alleate dei sovietici. Fino a pochi giorni prima del nostro arrivo, i cancelli del lager erano sempre aperti e tutti potevano uscire liberamente. Ma poi, in conseguenza degli abusi a cui molti si erano incautamente abbandonati, era subentrata una certa disciplina e l'ingresso del campo era vigilato da una sentinella mongola che controllava i passaggi. Contrariamente a quanto si poteva temere, la disciplina imposta dai sovietici, sia tra loro sia nei nostri riguardi, non era severa. A differenza dei tedeschi che effettuavano frequenti appelli e conteggi minuziosi, i russi non parevano preoccuparsi troppo di quanti fossimo. Dovevamo peraltro uscire dal campo almeno 3 volte al giorno per recarci alla mensa che era situata in un fabbricato vicino alla Kommandantur. I pasti consistevano in alcuni tipi di zuppa, qualche passato di piselli o di patate e tazze di tè bollente. Le zuppe contenevano dei bocconi di carne coriacea ed erano condite con grasso di maiale. Un brodo untuoso come colazione del mattino poteva sembrare una cosa nauseante, ma noi eravamo abituati a ben altro ormai. Così, quando il mio amico Battistone mi procurava un secondo tagliando per la prima colazione, mi facevo dare una seconda porzione e la trangugiavo, sempre imitato da Bassi, che era capace di ingoiarne una terza e anche una quarta, commuovendo con il suo aspetto di affamato cronico il personale di servizio costituito da ex deportati di nazionalità francese. Consumato il pasto si doveva rientrare nel lager, ma molti approfittavano per tagliare la corda e scorrazzare liberamente per la città. In contrasto con le precise informazioni fornite dai sovietici, a Katowice non esistevano consolati e la missione della Croce Rossa internazionale era un mito. Naturalmente avremmo tanto desiderato mandare notizie ai nostri familiari e riceverne da loro, ma questo, per ragioni ignote e incomprensibili, pareva fosse impossibile. Occorreva armarsi di pazienza e attendere lo sviluppo degli avvenimenti. Per fortuna lo spirito di adattamento è sempre una grande forza dell'essere umano. Bastava qualche fatterello insolito, bastava magari trovare un pezzetto di carne in più nella scodella della zuppa per sentirci felici o quasi. Un giorno riuscii ad avere un libro. Non è facile esprimere l'emozione profonda che provai leggendolo. Ricordo che lo cominciai la sera e rimasi quasi tutta la notte sveglio a leggere. E quel libro mi parve come un messaggio del mondo dello spirito e del passato. Talvolta, invece, avevo l'impressione che tutta la mia vita trascorsa dovesse essere come il ricordo di un'altra persona, non una realtà mia, e mi pareva che quell'esilio non dovesse mai aver fine e che così fosse stata la mia vita di sempre. Anche la marea delle armate sovietiche era passata, la battaglia si era fatta lontana, e la sola realtà che mi incoraggiava a sperare nell'avvenire era il rombo cupo delle artiglierie sovietiche che forzavano i passi montani dei Tatra e dei Carpazi. Avevo frattanto intrecciato buone amicizie fra i giovani militari romagnoli e milanesi che si trovavano nel lager. Essi mi rincuoravano nelle ore di dubbio, quando mi assaliva il timore di non poter sopportare i nuovi disagi che mi attendevano prima che potessi rivedere il suolo della patria. Avevano anche loro molte avventure da raccontare. Narravano che nel periodo in cui le armate sovietiche avanzavano e il crollo dei tedeschi appariva imminente, avevano partecipato con i russi a vaste operazioni di saccheggio nelle belle case degli oppressori germanici, raccogliendo copioso bottino. Ma successivamente i sovietici li avevano spogliati di tutto e solo i più scaltri ed audaci erano riusciti a nascondere qualche valigia di indumenti che ora andavano vendendo per acquistare dei viveri con cui completare il vitto quotidiano, che pur essendo come quantità sufficiente alle necessità dell'organismo, era del tutto insoddisfacente per le loro effettive esigenze. Il denaro, si sa, è sempre una specie di libertà. Con un po' di denaro in tasca, chiunque, in ogni circostanza, si sente rinfrancato, anche se non gli è facile spenderlo. Ma dopo tutto, anche in mezzo ai comunisti, chi possiede dei soldi trova sempre, prima o poi, il modo di usarli. In Polonia la cosa era particolarmente facile e chi aveva denaro usciva tranquillamente dal lager per concedersi pranzi e bevute generose, anche se a quell'epoca i viveri non abbondavano ed erano tesserati, e ciò perché la borsa nera era fiorentissima e si poteva trovare di tutto. Dirò tra l'altro che i nostri intraprendenti connazionali possedevano un'altra preziosa moneta, l'ardente ed avventurosa giovinezza che faceva loro aprire le porte di tante case dove potevano trovare tutto ciò che desideravano e non soltanto in fatto di vettovaglie. Non bisogna infatti dimenticare che in quel tempo la Polonia era popolata quasi esclusivamente da persone anziane e da donne, per lo più presunte vedove. Di conseguenza la notte la maggior parte delle cuccette rimaneva vuota e presenti nelle camerate c'eravamo soltanto noi, gli anziani e i fakiri. C'era pure qualcuno che un bel giorno spariva dal campo, altri che se ne andavano e facevano ritorno dopo assenze più o meno prolungate, affermando con aria soddisfatta di essersi sistemati, avendo trovato un buon letto in famiglia. Anche nel gruppo dei civili avevo fatto buone conoscenze. Conservo un caro ricordo di Battistone, vero prototipo di quel mondo stravagante ed eterogeneo in cui mi trovavo sommerso. Di età indefinibile, con un carattere sconcertante, era il vero tipo dello sfaticato, forse formato alla scuola dei lunghi viaggi, delle esperienze più varie, e sia nel fisico sia nel viso, portava le tracce di quella sua vita movimentata. Era fornito di una logica tutta sua, sostenuta da un umorismo salace e da una fantasia inesauribile. Vantava lontane origini nobiliari ed affermava che suo padre viveva al Cairo da gran signore. Da lui doveva aver ereditato la convinzione che il lavoro e la fatica erano ignobili e quindi da evitare in ogni circostanza. «La vita stessa è una fatica», diceva, «con le sue avventure, con i suoi innumerevoli problemi, e io che nella mia ho fatto il possibile per starmene lontano dal lavoro e dalla fatica, ecco che vengo beccato dai tedeschi che mi portano in Germania proprio a lavorare». Era furente contro i tedeschi, non perché l'avevano deportato, il che anzi costituiva per lui una nuova esperienza, ma in quanto l'avevano costretto a lavorare nella loro maledettissima organizzazione TOT. D'altra parte non poteva soffrire nemmeno i sovietici, perché, a sentir lui, erano fuori strada. Aveva visto, infatti, troppe volte ripetuta la scritta «Niema rabote, niema accusciato», per non detestarne gli autori. «Chi non lavora, non mangia», era disgustoso. Battiston sosteneva con assoluta convinzione che quell'odioso slogan russo faceva il palo con quello dei nazisti «Arbeit macht frei». «Ah, il lavoro rende liberi?» diceva con sincera, profonda indignazione, quasi che quella frase lo offendesse personalmente. «Liberi da che cosa?» Per farlo andare in bestia bastava parlargli del lavoro come di una piacevole necessità. Secondo lui il piacere di lavorare era un luogo comune, un concetto che si era infiltrato come un veleno nella mente degli uomini. Essere contenti di faticare era del tutto innaturale. Insomma, tutta la sua filosofia, tutta la sua visione del mondo, tutto il suo concetto di libertà erano lì, nel non lavorare. Aveva una discreta infarinatura di filosofie orientali e una sua idea particolare in fatto di religione. Non poteva assolutamente ammettere che Dio avesse creato l'uomo, essere intelligente, per poi abbruttirlo nella fatica. C'erano per questo gli animali e le macchine. «Vedi, io sono nato troppo tardi», mi diceva in tono di autentico rammarico. «Dovevo nascere al tempo di mio padre, che in vita sua non ha mai fatto niente. Era ricco, se la spassava tra il gioco e le belle donne, circondato da domestici e segretari. Oggi i tempi sono duri e il patrimonio della famiglia è stato ormai sperperato da quel degno uomo di mio padre e polverizzato dalle svalutazioni. Davvero ho scelto una brutta epoca per venire al mondo. Odiava il militarismo, i generali, i governanti, gli uomini di Stato e tutto ciò che sapeva di guerra. Quando entrava in argomento si abbandonava ad interminabili ragionamenti. Pensando a tutti i lutti, a tutte le rovine, le distruzioni, le miserie, i dolori che la guerra produce, c'è da impazzire. È possibile, dico io, che nessuno si renda conto di quale immensa ricchezza potremmo godere sulla terra se non ci fossero le guerre a distruggerla. Tutti potrebbero vivere nel benessere, mangiare bene, andare in automobile, viaggiare, vedere il mondo. Ce ne sarebbe per tutti, anche senza il comunismo, che con il benessere generale non avrebbe ragione d'essere. Naturalmente, quelli che se ne avessero proprio la vocazione potrebbero anche lavorare per qualche ora al giorno, ma io certo non vorrei essere fra loro. Il suo passatempo preferito era il gioco. Possedeva un mazzo di carte unto e bisunto con cui giocava spesso con i compagni del campo e vinceva sempre. E non è escluso che anche fra i polacchi in città avesse trovato qualcuno con cui giocare e vincere, si capisce. Manifestava spesso la sua insofferenza per quel lungo soggiorno forzato a cui i russi lo costringevano, mentre nella caotica situazione che si andava stabilendo con la fine della guerra, egli intravedeva insperate e mirabolanti possibilità di far soldi senza fatica e proprio in Italia. In attesa di più brillanti redditizie imprese da condurre in patria, avrebbe potuto dedicarsi un poco ai traffici di borsa nera, ma diceva di non trovare la minima soddisfazione. A suo giudizio i polacchi non erano abbastanza scaltri e gli ebrei erano ormai quasi del tutto spariti dalla Polonia. Affermava in conclusione che i polacchi non erano all'altezza di commerciare con lui. Si sentiva, fra l'altro, particolarmente inadatto a fare affari con le donne e in quel tempo in Polonia la clientela era quasi esclusivamente femminile. Battiston sosteneva che gli uomini erano in generale clienti timidi e remissivi, mentre le donne avevano sempre idee precise nella testa e nessun tentativo di persuasione poteva cambiarle. Inoltre erano maledettamente abili nel tirare sul prezzo, il che gli uomini invece si vergognavano di fare. Comunque, poiché le esigenze della vita quotidiana si imponevano, aveva ingaggiato alcuni compagni a cui affidava l'incarico di vendere le sue merci, dividendo l'utile con loro. Il risultato di quei traffici doveva essere più che soddisfacente, visto che poteva permettersi il lusso di spendere con larghezza in pranzi e copiose bevute di vodka che ingollava come se si trattasse di birra. Nei miei confronti aveva assunto il ruolo di protettore e con la grandezza del vero signore mi colmava di doni, viveri per lo più e oggetti d'uso personale di cui sentivo sempre molto il bisogno. Ma la sua autentica e preponderante inclinazione era senza dubbio quello per la donna. Di ritorno dalle sue frequenti assenze dal lager, che talvolta si prolungavano anche per più giorni, appariva in uno stato di euforia e loquacità per cui costituiva un vero spasso per chi lo stava ad ascoltare. Parlava di una fantastica donna bellissima, elegante, raffinata, profumata, dalle carni belle sode, espertissima nell'arte di amare, assolutamente disinteressata, e ne descriveva minutamente le irresistibili attrattive, lo splendido corpo, caldo, l'espressione appassionata, con immagini fiorite e pittoresche. Le sue sparizioni dal lager, per quanto frequenti e prolungate, non gli creavano complicazioni con la Kommandantur, perché avevano provveduto ad organizzarsi in modo che, nel corso dei rari appelli, quando veniva pronunciato il suo nome, c'era sempre qualcuno, ed io tra questi, pronto ad urlare «Presente!». Così tutto era regolare. Ma nonostante la vita varia e piacevole che conduceva a Katowice, la sua impazienza cresceva di giorno in giorno. Non c'era dubbio, diceva, che se avesse potuto indirizzare al comando sovietico, così amante delle scartoffie burocratiche, una domanda in carta bollata in cui esporre la sua situazione e l'elenco delle sue necessità, avrebbe ottenuto di essere subito rimpatriato, primo fra tutti gli italiani. Così, tanto per divertirmi un po', io lo contraddicevo, affermando con serietà che in Russia c'erano ancora degli italiani, ex prigionieri della Prima Guerra Mondiale, sempre in attesa della tradotta per il rimpatrio, e si discuteva per ore. Ma Battistone intanto aveva organizzato un piano di fuga con un piccolo gruppo di compagni e improvvisamente, verso i primi di maggio, mentre mi trovavo all'ospedale, se ne andò. L'impresa non fu fortunata. Al confine jugoslavo, dopo un lungo e avventuroso peregrinare attraverso la Polonia, Battistone fu arrestato dai partigiani di Tito e internato in un campo di profughi, dove rimase per parecchi mesi prima di poter raggiungere l'Italia. Fu a Milano che l'incontrai per l'ultima volta. Venne a raccontarmi le sue ultime tristi vicende e a chiedermi di aiutarlo a raggiungere il Cairo, dove contava di ritrovare qualche residuo del patrimonio del padre deceduto durante la guerra. Fine lettura, pagina 239.